La condizione umana, come diceva Blaise Pascal, è una condizione intermedia tra una condizione angelica ed una condizione bestiale, puramente istintuale. L'uomo, da una parte, aspira a nobilitare i suoi pensieri, i suoi sentimenti, le sue intenzioni, i suoi scopi, ma al tempo stesso si sente incapace, sotto il pressante e spesso tumultuoso condizionamento dei suoi impulsi, di realizzare, come pure vorrebbe, come pure desidererebbe, come sarebbe naturale che accadesse, i suoi buoni propositi di orientare le sue migliori energie al perseguimento di ciò che è vero, buono, giusto. In un certo senso, ma in un contesto totalmente privo di dimensione religiosa e completamente immanente, è quello che sosteneva anche Friedrich Nietzsche quando affermava che l'uomo era una corda tesa tra la bestia e il superuomo, o per meglio dire l'oltreuomo, nel senso che il superuomo di cui parla Nietzsche non è un uomo super, un uomo muscoloso, un uomo, come dire, potentissimo, ecco, un uomo, diciamo così, come quelli di certi film americani, insomma, no? Ecco. Ma l'oltreuomo, cioè un uomo che cerca di andare sempre al di là dei propri limiti, delle proprie capacità già acquisite e di rinnovare continuamente la sua esistenza. Quindi è un po' quello che sosteneva Nietzsche, volendo intendere con ciò appunto che l'umanità fosse come un ponte molto precario e come un possibile, molto difficile passaggio verso l'autosuperamento, l'autosuperamento di se stesso, del suo stato attuale, quindi un'umanità, diciamo così, virtualmente desiderosa e capace di superare, di trascendere la sua realtà animale, la sua realtà puramente istintuale e abitudinaria, e dunque volta a creare significati e valori sempre nuovi. Ecco perché è oltre uomo, cioè non nel senso di un'umanità ultraterrena, oltre l'uomo come oltre l'uomo storico, non in questo senso, ma nel senso di un continuo potenziamento creativo di valori già acquisiti dagli uomini, ma sempre aperti a sviluppi e a significati mai assolutamente compiuti e definitivi. Questa, volendo, da un certo punto di vista, corrisponde alla dinamica evangelica, quella di cui appunto parla Nietzsche, secondo la quale dinamica evangelica il destino dell'essere umano è per l'appunto quello di essere sempre perfettibile, ma non di raggiungere la piena perfezione se non in virtù della grazia redentiva e salvifica di Dio. Però per Nietzsche non esiste il cielo, non esiste l'aldilà, non esiste, diciamo, un mondo di là da venire, come annunciano i Vangeli. Esiste un cielo vuoto, per lui non esistono puri spiriti, non esistono angeli. Esiste solo un cielo vuoto, un cielo privo di contenuto, un cielo come aspirazione, come semplice illusione, ma non come realtà concreta. Per lui, appunto, non ci sono né spiriti né angeli. C'è solo l'uomo che nelle sue migliori manifestazioni può essere capace di non subire, di non accettare passivamente un destino di paura, di rassegnazione, di schiavitù morale, di viltà. Un uomo capace di creare un destino di continua scoperta, di continua novità, di costante creatività etica ed esistenziale, al di là, come appunto diceva il filosofo prussiano, al di là del bene e del male, al di là del bene e del male già dati, già codificati. Ecco. Già noti, già acquisiti nelle consuete forme della tradizione e della religione. Quindi, al di là dell'apparente affinità di posizione, il cristianesimo e il nichilismo, per quanto nichilismo critico nicciano, battono strade completamente diverse, perché per il cristianesimo la vita non è tutta qui. La vita rinvia alla vera vita che è di là da venire, mentre per Nietzsche la vita è tutta qui. E la vita è tutta qui, ma deve essere intesa come continuo superamento della vita qui, di questo momento, perché la vita di questo momento non esaurisce tutte le possibilità della vita stessa. Ecco, c'è sempre un oltre, non un oltre in senso trascendente, ma un oltre, un al di là rispetto a quello che sto vivendo in questo momento. Ma e quindi le strade per il cristianesimo e per Nietzsche sono completamente diverse. Tuttavia, esse hanno in comune la consapevolezza che l'uomo sia un essere perennemente combattuto, queste posizioni, no? Queste due posizioni hanno in comune la consapevolezza che l'uomo sia un essere perennemente combattuto tra il suo desiderio di bene, di reale libertà, di piena giustizia, e il suo stato naturale di debolezza, di pura e cieca pulsionalità, di inclinazione al male. Naturalmente bene, libertà, giustizia sono valori che ancora una volta in Nietzsche si trovano associati a significati molto diversi o addirittura antitetici ai significati e ai valori evangelico-cristiani. Ma in ogni caso il drammatico contrasto tra le tendenze istintuali e razionali dell'uomo e l'aspirazione dell'uomo stesso a liberarsene per realizzare quanto più santamente possibile la propria umanità e dignità di essere razionale e spirituale, questo drammatico contrasto è mirabilmente descritto da San Paolo Apostolo, quando scrive per l'appunto: non faccio il bene che vorrei, ma il male che detesto. Volendo esemplificare che significa questa frase, che Per esempio, non mi adopero per il bene e l'onore della mia famiglia o della mia patria, come pure desidererei, ma lasciandomi travolgere da mille passioni, o anche solo da qualche passione pericolosa, oppure lasciandomi corrompere, rischio di metterne a repentaglio la sicurezza, la compattezza, la stabilità. Vorrei poter amare solo una donna, per esempio, un altro esempio, ritenendola obiettivamente degna di essere amata in modo esclusivo, ma poi lascio che i miei sensi vengano turbati dall'avvenenza o dal fascino maligno, maligno o comunque dal fascino perturbatore di altre donne. So ancora un altro esempio che fumare fa molto male, ma io continuo a fumare mattina e sera. So di avere ricevuto tanto dalla Madre di Dio e che solo per questo dovrei condurre una vita virtuosa e morigerata, ma talvolta mi comporto come persona irriconoscente e infedele. In sostanza, vorrei essere limpido e puro come un angelo, il bene che vorrei, ma non riesco ad evitare di essere preda di insani desideri e di oscure passioni. La bestia che è in me, la bestia che condiziona pesantemente perfino la mia razionalità. Anche se sono capace di bene, di sincero e disinteressato amore in tante occasioni della vita, di reale dedizione per persone e situazioni delicate di vita, talvolta sento la mia volontà incepparsi, vacillare sotto il turbinio di sollecitazioni particolarmente potenti e contrastanti della vita. Ecco, in questo senso, l'uomo, la donna, i giovani, i vecchi non fanno il bene, non fanno spesso il bene, spesso non fanno il bene che vorrebbero, ma il male che inconsciamente detestano. È la ferita originaria che rende l'essere umano debole, vulnerabile, diviso interiormente. Però non bisogna disperare, ma confidare nel perdono e nella grazia di Dio. Noi siamo esseri costitutivamente erotici. Siamo sarx, per usare la parola greca, cioè carne, carne come insieme di anima e corpo, ovvero portatori di bisogni spirituali e materiali che hanno la loro causa e possono avere il loro naturale soddisfacimento in ciò che chiamiamo amore. L'amore può avere tante forme. Può avere tante forme, noi ne stiamo esaminando una di queste forme, l'amore come eros, ma l'amore può essere amicizia, può essere inteso come amicizia, l'amore può essere inteso come carità, pura e disinteressata. Sono tante le forme di amore. Ma nel caso specifico dell'amore sessuale, la sua manifestazione più piena è biblicamente nell'accordo armonioso tra l'amore sensibile e l'amore spirituale. Laddove nell'amore spirituale può ridursi a puro piacere, nell'amore sensibile è semplicemente un riflesso, un effetto della spiritualità, una costruzione astratta della spiritualità, perché invece ha una sua ben precisa autonomia, ma appunto per questo, a seconda che tra l'amore sensibile, corporeo, animale, erotico, sessuale, e l'amore intellettivo, razionale, morale, spirituale, si stabilisca un rapporto più equilibrato o più instabile, più armonico o più disarmonico, ne discenderà un minore o un maggiore benessere per lo stesso essere umano. Bisogna spiritualizzare la carne, ma bisogna anche incarnare la spiritualità. Non si può trasformare tutto in dimensione corporale, sessuale, edonistica, il piacere per il piacere, tanto per intenderci, né si può trasformare tutto in contemplazione spirituale, in distacco dai sensi, in indifferenza alle bellezze e piaceri corporei. Il sesso è puro, è bello, è lecito. Se non è pura espressione di istintualità, di animalità, di esperienza orgasmatica, e se non è d'altra parte pura espressione di inibizione, di repressione dei sensi, di estrema o abnorme razionalizzazione mistica della sensibilità corporea. Questo vale tanto nel caso del matrimonio cristiano, dove però si può sempre ricorrere per ogni evenienza, per ogni difficoltà, per ogni, crisi, all'interno del rapporto di coppia si può sempre ricorrere alla grazia di Dio, quanto nel caso di un'unione semplicemente laica. La realtà contemporanea è, come molti di noi sanno, quella di una sessualità fine a se stessa, spesso non confessata, ma spesso proprio fine a se stessa, di una sessualità meccanica, di una sessualità a briglie sciolte, di una sessualità come puro istinto, come pura animalità, come esclusiva voluttà, come piacere dei sensi fine a se stesso, di una sessualità completamente svincolata da considerazione di ordine morale, spirituale, religioso, di una sessualità utilizzata non come espressione di un serio e meditato coinvolgimento amoroso, ma come manifestazione di rozza, dissolutezza, di sdregolati appetiti carnali. Per tanti uomini la donna continua ad essere un puro oggetto di piacere, di caccia, di conquista, ma anche molte, sempre più numerose sono le donne ammiccanti, esuberanti, predisposte a provocare i peggiori istinti negli uomini con atteggiamenti lascivi, con lo sguardo malizioso, con un comportamento ambiguo e capriccioso. In tal senso, sempre più numerose sono, da un punto di vista esistenziale, le donne allo sbando, che tentano di trincerarsi disperatamente dietro la propria ipocrisia per mascherare la propria impudicizia sessuale, ma senza riuscire a controllare dignitosamente i perversi impulsi della loro esistenza. quando ti senti dire da una donna di 60 anni, come mi è capitato non molto tempo fa, che benché dichiari di sentirsi distrutta per la prematura perdita di un figlio, che avverte tuttavia il bisogno di frequentare senza imbarazzo amiche e amici nei ristoranti o sulle spiagge, nelle sale da ballo, dovunque, per svagarsi un po', per rilassarsi e non pensare alla tragedia della sua vita. Quando ti senti dire una cosa del genere, comprendi perfettamente come debba essere deprimente. Diciamo meccanica, irriflessa, la condizione esistenziale di una donna di questo tipo, quando debba essere alienante, frustrante, mortificante la sua stessa sessualità. Una sessualità arida, una sessualità malata. Una sessualità senza vita, senza spessore. Intendiamoci. Non è che qui adesso ci si meravigli con animo puritano che la sessualità umana sia costantemente esposta a fenomeni che moralisticamente parlando si potrebbero definire aberranti. Niente di più lontano da me dal voler, diciamo così, trattare moralisticamente una problematica del genere. Anche perché chi parla non è né un santo, né, diciamo così, un soggetto dedito a profondissimi esercizi spirituali, eh? Cerco di fare del mio meglio, ma conosco i miei limiti. Quindi, lungi da me dal volermi accostare a questa problematica con animo moralistico. Non è che si intenda quindi proporre un approccio normalizzante alla sessualità umana, che è il resto una realtà assolutamente complessa, misteriosa, imprevedibile della vita umana. Tutto può sempre accadere sul piano sessuale. Possono accadere persone, persino le cose più incresciose. Persino le cose più innaturali, quelle che noi potremmo definire cose assolutamente innaturali, come per esempio l'incesto. Guardate che l'incesto sul piano dell'inconscio individuale e collettivo è un fenomeno molto, molto meno raro di quanto si sia disposti ad ammettere. Ma questo. Anzi, proprio perché le forme della sessualità possono diventare o risultare abnormi, possono risultare mostruose, persino a volte all'interno di un matrimonio consacrato dalla Chiesa, è proprio per questo l'uomo e la donna, ragionevoli e responsabili, non dovrebbero esimersi dal chiedersi per quale o quali ragioni ci si senta attratti verso un essere di genere femminile e maschile, se ci si stia comportando al meglio delle proprie possibilità morali per evitare di trovarsi coinvolti in situazioni sentimentali che potrebbero sfuggire di mano e produrre effetti rovinosi per sé e per altri. Non solo sul piano sessuale, ma anche sul piano sessuale. Maschio e femmina sono chiamati a decidere consapevolmente e responsabilmente del loro destino esistenziale e del loro destino ultraterreno per chi ha una fede religiosa. E sono chiamati a stabilire in particolare se sia preferibile elevarsi nel miglior modo possibile verso una condizione angelica, verso una condizione spirituale sempre più matura e verso una spiritualizzazione sempre più integrale, anche se non disincarnata della vita umana nell'insieme dei suoi aspetti, oppure se sia più conveniente abbandonarsi alla corrente di sensazioni indifferenziate, di una emotività puramente istintiva, impulsiva, disancorata da qualunque meccanismo di controllo razionale. Come diceva il filosofo umanista Pico della Mirandola, l'essere umano, l'uomo e la donna non hanno una natura predeterminata, ma sono liberi di agire e reagire in relazione ai condizionamenti oggettivi della loro esistenza. Hanno cioè la facoltà, il libero arbitrio, hanno cioè la facoltà di autodeterminarsi, impegnandosi e lottando per innalzarsi al rango degli angeli e quindi innalzarsi al divino, o abbassandosi al livello dei bruti, a un livello di pura e semplice animalità.